Buongiorno a tutti, prendiamo inizio al momento del proprio, lasciatemi solo ringraziare il professore Armino che sono questo invito, complimentarmi con lui per l'organizzazione, visto la loro carta, immediatamente darei la parola al primo relatore, che è il professore Vittorio. Prego.
Grazie Presidente, prima di tutto anch'io vorrei rivolgere un saluto a tutti agli ospiti presenti, ai partecipanti direttamente al convegno e un po' a tutti coloro i quali hanno dato una mano, come si è potuto riscontrare, alla sua organizzazione. Quindi consentitemi una premessa. Il mio intende essere un intervento un po' particolare, perché vuole rappresentare una sorta di passaggio, di ponte, tra la prima fase del convegno che si è ora conclusa, quella dei saluti, e la seconda fase dei lavori veri e propri e più prettamente tecnici. Che era spiegare questa mia posizione, questa mia determinazione e questo ruolo che mi sto ricercando, mi corre l'obbligo anche a me, l'ho letto, ma mi fa anche piacere ripercorrere e rinverdire la storia di questo convegno che ormai per tradizione si organizza annualmente presso il foro didattico di Terni dell'Ateneo di Perugia. Questo convegno, come stava notando anche il professor Pellicelli, sta strutturando sempre di più e sta acquistando sempre maggiore importanza. Esso trova le sue embrionali radici in incontri che organizzeranno appunto con il professor Metasoma e con gli amici spagnoli presso la vecchia e prestigiosa ma anche disagiata sede di Codiscipoli, faceva riferimento il professor Morrone, questo trasferimento che è ora avvenuto. In genere, ecco, su profili di disciplina di tutela dei consumatori, che la comune normativa dei due paesi, sollecitata dalla comune matrice comunitaria, suggeriva. E qui emerge viva la figura e riaffiora il caro ricordo del nostro amico e collega Carlos Maluquer de Montes, sempre presente con i suoi affezionati allievi, oltre alla figura del professor Agustin Luna Serrano, che sempre ci è stato vicino e sempre presente, come oggi, fin dai primi incontri. Queste esperienze ci hanno spinto e ci hanno indotto a dare vita, trovando riscontro nella sensibilità del rettore e nell'entusiasmo, possiamo dire, del prorettore Pubascano, che non vedo, ma veramente ha messo tanto entusiasmo appunto in questa iniziativa, ci hanno indotto a dare vita appunto al Centro di Studi Giuridici sui diritti dei consumatori, che in breve, come è stato ricordato, si è collegato con numerosissime università straniere ed è divenuto strumento importante di ricerca e di sollecitazione di studi in materia di tutela dei consumatori, ma non solo, promuovendo tutta una serie di iniziative culturali, di pubblicazioni, tra queste in genere appunto gli asti del convegno annuale, e creando, anche questo aspetto è stato messo in bene in evidenza, occasioni di studio e di lavoro per giovani con contratti e assegni, e soprattutto cercando di garantire ad essi una guida attenta e sensibile alla loro crescita culturale. Nell'ambito di questa attività mi fa piacere ricordare la continuazione della collaborazione con gli amici spagnoli, che ha portato alla traduzione prima e alla pubblicazione poi del testo fondamentale del professor Pellicelli, il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti in lingua spagnola, e dalla sua presentazione presso l'Università Complutense di Madrid. Sono il progetto in questa prospettiva nei prossimi mesi. essere presente qui con noi, quanto viaggio di più di 20 ore di volo. La maturazione di questo tessuto culturale, permettetemi di dirlo, ha anche portato questo gruppo ad accollarsi l'onere e l'onore, lo primo la sollecitazione, il patrocinio, anche questo lo devo sottolineare, del professor Pellegrini, della pubblicazione di una lista, Le Corti Umbre, che ha visto la luce di recente nel suo primo numero per i tipi della ESI e che ci onoriamo di presentare oggi qui a Terni. È una tappa importante che fa onore al centro, che fa onore al gruppo di lavoro che si è costituito e che si è raccolto attorno ad essa. È una conquista di cui il territorio è chiamato a fare tesoro e a dare il proprio contributo perché essa diventi sempre di più strumento importante della sua promozione, del suo sviluppo e della diffusione della sua cultura non solo giuridica, ma inevitabilmente anche sociale ed economica. Noi ci sentiamo soddisfatti dei risultati raggiunti, ma siamo spronati a fare sempre di più e a raggiungere altri sempre più ambiziosi traguardi. Ecco, io ho sempre partecipato a questa attività e ai singoli incontri. Fin dalle origini faccio parte del consiglio direttivo del centro di cui è presidente appunto il professore Burrascano, il presidente delegato ed effettivo appunto il professor Mezzasoma. Fanno parte del consiglio altri colleghi italiani e stranieri. E qui sono presenti i colleghi stranieri, tra i colleghi italiani particolarmente attivi. Voglio fare riferimento alla professoressa Bellelli e al professor Cavazzoni. Ecco, spesso in queste occasioni, come questa di oggi, anch'io ho fatto il onore di casa, rivolgendo quelli che si usano a chiamare i diritti di saluto, quindi Lorenzo me la sono cavata bene. Questa volta però, assumendo ad oggetto il convegno, le clausole vessatorie, su cui ho cercato, Lorenzo ha enfatizzato abbastanza, diciamo, ma in ogni caso io ho cercato nella mia vita di dare un mio non so se modesto contributo con la mia produzione scientifica. E non è certo solo con la sua discrezione, ma anche con una coinvolgente, sottile pressione mi ha fatto notare che la mia presenza questa volta non si poteva limitare soltanto a questo. Siamo giunti allora al compromesso e alla scelta di un tipo di intervento appunto che si colloca come ponte tra i saluti, l'avvio del discorso sulle clausole vessatorie con la fondamentale tappa della direttiva 9313, il suo recepimento nel codice civile agli articoli 1469 bis e seguenti, la traslazione di questa normativa nel codice del consumo del 2005, i suoi ulteriori sviluppi. Ecco, io dovrei occuparmi della fase iniziale di questo discorso, privilegiando piuttosto lo scorcio storico ed il contesto in cui il discorso si è avviato, lasciando poi ai colleghi che si succederanno di verificare e analizzare in generale, più nello specifico, e avete riscontrato dal programma che ci sono interventi con un taglio di carattere generale, interventi di carattere più specifico, gli sviluppi più recenti in materia, anche se confesso, non potrò non lasciarmi suggestionare anch'io da talune anticipazioni. Dopo la premessa generale, consentitemi una ulteriore premessa di carattere più prettamente tecnico. Il problema delle clausole vessatorie, abusive, inique e il privilegio dell'uso di una formula rispetto ad un'altra non è del tutto indifferente e neutro, ma su questo il discorso non può rattentrarsi. Dicevo, il problema delle clausole vessatorie si è posto ora, avendo riguardo alla tecnica della negoziazione, impiegando condizioni generali di contratto e facendo riferimento appunto alla loro predisposizione, prospettandosi come problema di protezione dell'aderente, o invece più direttamente con riguardo ai consumatori, prospettandosi come forma di tutela nei confronti degli stessi. E nelle varie esperienze e nei vari sistemi, la disciplina su di esse è entrata in leggi sulle condizioni generali di contratto, come ad esempio in Germania, legge Borestad
militare trasfusa nell'ambito del PGE, nell'ambito del codice civile, o in leggi di protezione del consumatore, come ad esempio in Francia, divenendo anzi in quest'ultimo caso uno dei capitoli più importanti delle più ampie forme di protezione dello stesso. La direttiva 93/13, emanata 20 anni fa e che costituisce il punto di partenza del convegno di oggi, ha compiuto questa seconda opzione. Pur collocandomi nella prospettiva segnatami di occuparmi dello scorcio storico, questa non può non essere influenzata e, come dicevo, suggestionata dai più recenti sviluppi verificatisi in materia di clausole vessatorie, che hanno portato a nuove forme di equilibrio nel sistema italiano delle varie tipologie di controllo, in specie attraverso l'introduzione in chiave generale di una forma di controllo amministrativo, e questa è una recentissima novità. Ciò è avvenuto infatti con l'emanazione del decreto legge 24 gennaio 2012 numero 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito con legge 24 marzo 2012 numero 27, che ha aggiunto all'articolo 37 del codice del consumo relativo alla tutela inibitoria contro le clausole vessatorie l'articolo 37 bis, rubricato appunto tutela amministrativa contro le clausole vessatorie. Quale esito è destinata a produrre questa scelta di fondo nel collocare il sistema italiano di lotta alle clausole vessatorie rispetto alle altre esperienze straniere, ove variegate sono le opzioni di fondo nel privilegiare ora la forma del controllo giudiziario, ora quella del controllo amministrativo, provvedendo talora a combinarle insieme? E quali ammaestramenti possono da esse discendere, oltre che dai tentativi operati in questo senso in passato, anche nella esperienza italiana, non giunti a buon fine? E un accenno farò anche a questa cosa. Quale rendimento e quale efficacia è possibile e presumibile attendersi sul piano della eliminazione delle clausole vessatorie da questa forma di controllo amministrativo affidato all'autorità garante della concorrenza e del mercato, alle condizioni e nei modi previsti dall'articolo 37 bis del codice del consumo? E su questo punto è prevista anche un'apposita relazione del dottor Presidente. Rispetto a questa innovazione, se non inaspettata, non così certamente attesa, ben più palpabili erano le aspettative riposte in un rinnovamento o comunque in una rinnovata formulazione del quadro comunitario anche in materia di clausole abusive, con l'operazione di revisione dell'acquis comunitario relativo ai consumatori, avviata da tempo e conclusa di recente con l'emanazione della direttiva dell'Unione Europea del 25 ottobre 2011 numero 83 sui diritti dei consumatori, direttiva che va recepita entro il 13 dicembre del 2013. Questa direttiva avrebbe dovuto, nei propositi originari, provvedere a compiere un'opera di sistemazione, di razionalizzazione di ben 8 direttive, tra le quali anche la 93/13 sulle clausole abusive, dando vita a quel che è stato definito da taluni codice europeo dei consumi. È nell'evoluzione dei lavori, però, che diciamo, hanno visto l'emanazione di un libro verde e di una proposta di direttiva dell'8 ottobre 2008, le direttive sono state ridotte a 4 e in conclusione fondamentalmente a 2, permanendo un solo riferimento alla direttiva 93/13 sulle clausole abusive, in particolare all'articolo 32, con l'aggiunta alla direttiva 93/13, che non viene abrogata, come sembrava invece dovesse avvenire, dell'articolo 8 bis. Questo lascia intravedere la possibilità per i singoli Stati membri di adottare, informandone la Commissione, in particolare disposizioni che estendano la valutazione di abusività a clausole contrattuali negoziate individualmente, mentre finora, come si sa, l'ambito di applicazione oggettivo era limitato alle clausole preformulate anche per una singola negoziazione, con l'esclusione di clausole negoziate individualmente o oggetto di trattativa, come già avviene d'altra parte in Francia. O di adottare disposizioni che estendano tale valutazione all'adeguatezza del prezzo o della remunerazione, quasi in consonanza con la sentenza della Corte di Giustizia Papa de Aorros del 3 giugno 2010, che ha ammesso questa possibilità con riguardo alla Spagna, che ha già compiuto questa scelta, vero Eugenio? Sì. Rompendo in questo modo il tabù del controllo del profilo economico del contratto, delle prestazioni principali e della limitazione dello stesso al profilo normativo, anche se pure in precedenza non era facile tenere ferma in maniera rigida questa distinzione e sovente si verificavano e si verificano sconfinamenti di controllo anche sotto questo profilo. E qui ha dato un contributo rilevante anche il professor Sireda nel affrontare questi profili. È prevista poi anche la possibilità di clausole contrattuali che devono essere considerate abusive, legittimando così la presenza di liste nere che diffusamente sono già presenti nei vari sistemi, ad esempio nel sistema italiano, nel sistema tedesco, mentre la direttiva 93/13 contiene un elenco indicativo e non esistente di clausole che possono essere dichiarate abusive e quindi si configura come lista grigia. Non va infatti dimenticato che la direttiva 93/13 aveva riguardo a livelli di tutela minima, consentendo ai singoli Stati membri di adottare o mantenere disposizioni più severe per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore, facoltà di cui i singoli Stati si sono avvalsi. Come si sa, la rimodulazione in un certo qual modo della disciplina delle clausole è vessatoria a livello di Unione Europea e legata alla revisione dell'acquis comunitario relativo ai consumatori, si inserisce in un più vasto e ambizioso progetto di creazione di un quadro comune di riferimento in ambito contrattuale. Come non può non essere influenzata da altri atti di rilevanza sovranazionale. Di recente, ad esempio, la Commissione europea sta affrontando un regime contrattuale di natura opzionale, avendo lo scopo di agevolare gli scambi frontalieri, ed è pervenuta l'11 ottobre del 2011 alla presentazione di una proposta di regolamento per un diritto comune europeo della vendita, che contiene numerose disposizioni relative alle clausole abusive da applicare non solo ai contratti dei consumatori, ma anche ai contratti tra imprese, prevedendo criteri differenziali per i due ambiti, e qui in un certo senso una risposta ai quesiti che venivano prospettati con riguardo alla necessità di prevedere anche forme di tutela della microimpresa e non soltanto dei consumatori, in qualche misura potrebbe trovare una qualche forma di risposta. Anche se si tratta, ribadisco, di un regime contrattuale opzionale. L'aspetto profondamente innovativo della direttiva 93/13 prima e della normativa di recepimento poi, rispetto alla tradizionale disciplina, consiste, come diffusamente e da tempo sottolineato, nel fatto che introducendo la figura dei contratti del consumatore fondati sulla qualità dei contraenti rompe uno dei principi tradizionali, quali quello della eguaglianza formale, posto a base di quella disciplina, e assume come momento centrale e cuore della nuova normativa un controllo contentistico, anche di natura collettiva, che supera la prospettiva semplicemente formalistica e procedimentale in cui si collocano invece gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, ed è rivolto a verificare la giustizia e l'equilibrio sostanziale del regolamento contrattuale, o quantomeno ad evitare la presenza di regolamenti fortemente sperequati o squilibri sproporzionati. operazione non facilmente conciliabile con il principio di eguaglianza formale. La normativa si articola, come tutti sapete, fondamentalmente nella predisposizione di liste analitiche, di clausole vessatorie o da presumere come tali, fino a prova contraria, nella previsione di una definizione di clausola vessatoria che funziona dunque come una clausola generale, nella indicazione di una serie di criteri complementari e strumentali all'applicazione della clausola generale, nell'impiego del principio di trasparenza, nella predisposizione di adeguati rimedi e sanzioni nei confronti delle clausole considerate vessatorie sia nell'ambito di un giudizio individuale con la sentenza di inefficacia prima, della nullità di protezione poi, sia nell'ambito di un giudizio collettivo rivolto ad ottenere da parte dell'autorità giudiziaria un provvedimento di inibitoria. Il quadro, da ultimo, si completa con la recente introduzione dell'articolo 37 bis di un controllo amministrativo contro le clausole vessatorie. Per evitare di portare avanti un discorso completamente asettico e spaccato nell'illustrare le scelte compiute e gli eventuali ulteriori esiti, nella prospettiva e nella chiave di lettura prescelta, non posso non chiamare, anzi sembra forse utile per arricchire e rendere maggiormente interessante questo discorso, alcune vicende in cui si è stati personalmente coinvolti. Per apertura, infatti, il relatore della legge comunitaria, che doveva anche provvedere al recepimento della direttiva 93/13, era il professore che mi siede qua vicino, il professor Felligeri, nella veste di senatore della Repubblica e vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali, insieme al quale si era già provveduto a redigere e a presentare un progetto di legge di recepimento della direttiva 93/13. Esso sicuramente ha prodotto, in specie nella veste di un emendamento integralmente sostitutivo della precedente proposta governativa, la sua influenza in merito alle scelte compiute nella versione definitiva, con riguardo alle quali sono emersi luci ed ombre, consensi da un lato ed anche critiche severe dall'altro lato. Ho ritenuto utile in passato, e ritengo doverlo fare ancora, tornare su qualche aspetto di questa disciplina, anche sulla base di ulteriori elementi messi a disposizione dal tempo che scorre, da una ulteriore meditata riflessione sollecitata da una estesa e vivace dottrina sul tema, dalla evoluzione del quadro normativo anche a livello comunitario, da un apparato giurisprudenziale non così ampio e ricco come forse ci si sarebbe potuto attendere. Nelle scelte di fondo operate era rimasta ferma la collocazione del corpo normativo nel capo 14 bis del libro 4 del codice civile, articolo 1469 bis 1469 sexies, anche sulla base di puntuali osservazioni del relatore. Mi sembrava che questa scelta dovesse essere travolta dalla valanga dei codici di settore ed in particolare dal venire alla luce del codice del consumo del 2005. Forti, autorevoli e prestigiose sono state le resistenze a questo trasferimento dal codice civile al codice del consumo. Ha prevalso, come si sa, invece, la diversa opzione favorevole allo stralcio degli articoli 1469 bis e dalla loro inclusione nel codice di settore degli articoli 39 e seguenti. Qui lascio tutta una serie di considerazioni su questo passaggio, ma voglio mettere in evidenza che si è aperto, si è acceso, come si sa, il dibattito nel prospettare il rapporto dialettico tra codice civile e codice del consumo, dibattito che l'aveva si allarga anche agli altri codici di settore, e anche qui non posso non fare riferimento a fare una citazione al contributo anche di Enrico Minasini e ancora una volta anche di Pietro Sirena. Ma comunque condiviso quell'orientamento che nell'unitarietà e complessità dell'ordinamento tende a non attribuire una così assoluta importanza a queste divisioni e partizioni, rivendicando in particolare, e in ogni caso, che pur potendo la qualità di consumatore o produttore rappresentare l'occasione per l'applicazione di specifici regimi giuridici, queste qualità rappresentano soltanto un aspetto della persona e che non si può isolare, ad esempio, il ruolo di consumatore dal ruolo di persona e cittadino, anche perché le due tutele non si escludono, ma devono tra loro armonizzarsi e deve anzi anche la disciplina tutela del consumatore essere collocata sistematicamente, interpretata e applicata nella prospettiva dell'unitarietà dell'ordinamento, in primis dei principi costituzionali e comunitari. Per non lasciarti trascinare dalla deriva dei microsistemi, il criterio di riduzione all'unità di essi è la centralità della persona, la sintesi dei principi costituzionali e comunitari, senza la quale è soltanto frammentazione, giammai unità. E ho avuto piacere di cogliere anche coloro che sono intervenuti in precedenza che questa sensibilità incomincia ad essere acquisita. Si è condiviso sulla base di un trend diffuso anche in altre esperienze il duplice livello di controllo su cui la normativa si incentra, individuale e concreto da un lato, collettivo, astratto e generale dall'altro lato. Come si sa, la normativa ha compiuto in un primo tempo la scelta di privilegiare il controllo giudiziale, rinunciando ad una forma di controllo amministrativo in chiave generale, pur constatandosi la presenza di possibili specifici interventi di questa natura in taluni settori o in forza dell'operare di talune autorità. Per la verità, la direttiva non compie una precisa opzione a favore del controllo giudiziario o amministrativo, lasciando al suo articolo 7 la facoltà di scelta nell'ambito dei singoli sistemi e consentendo così di attingere alla tradizione giuridica, alla cultura, alle strutture esistenti e dalle scelte già compiute nei singoli paesi. Il nuovo articolo 37 bis provvede a riequilibrare il nostro sistema anche su questo fronte. Singolare a questo riguardo, al fine della ricerca del riequilibrio di queste due forme di controllo, è il raffronto e la comparazione tra l'esperienza francese e quella tedesca, che segnano in un certo senso percorsi inversi. La prima privilegia infatti il controllo amministrativo attraverso l'adozione di decreti assunti a consigli d'età e l'emanazione di raccomandazioni da parte di un'apposita commissione, la commissione del clauso abusivo, e recupera in un secondo momento, in seguito alla constatazione del fallimento di questo sistema, il controllo giudiziario. La seconda, quella tedesca, opta invece decisamente per il controllo giudiziario, verificando però poi, nella prassi, quasi in una sorta di ribalta e di contrappeso, un'importante e diffusa forma di controllo generalizzato nella veste delle condizioni esterne. Ebbene, il mantenimento di questo equilibrio si era cercato di preservare nella proposta e nell'emendamento richiamati, che sulla base della suggestione della linea francese prevedeva l'istituzione di una commissione specifica, quindi in quella proposta, in quell'emendamento, in quel progetto, era previsto già 20 anni fa una forma di controllo amministrativo, una commissione specifica, dicevo, sul modello della commissione de clause abusive, oppure nella prospettiva di altro indirizzo che lo rimetteva alle camere di commercio. La prima via però è stata abbandonata anche per i costi che l'istituzione di un nuovo organismo avrebbe comportato, e qui mi sembra che i DTG sono stati anche abbastanza accesi per cercare di dare vita a questa forma di commissione, ma anche quella volta si poneva questo problema dei costi. La seconda invece è disattesa, anche perché ottenendo assaggiata dal relatore, risulta un po' dei lavori parlamentari questo, in quanto le camere di commercio non sarebbero gli organismi idonei a porre in essere questo controllo, perché rappresentative solo di una parte degli interessanti, e in quanto le clausole vessatorie danneggiano sì la concorrenza tra imprese, ma ledono in primo luogo i consumatori, che peraltro sono i destinatari finali della stessa tutela della concorrenza. Il legislatore torna oggi sui suoi passi, attribuendo la competenza del controllo amministrativo in generale all'autorità garante della concorrenza del mercato. chiamata a svolgere una pluralità di funzioni e di compiti, non soltanto in materia di concorrenza e di mercato, ma anche di repressione delle pratiche commerciali scorrette e delle clausole vessatorie, nella prospettiva di uno stretto intreccio e di una reciproca influenza tra tutele del mercato e tutele relative al consumatore. Anche l'Italia ha preso atto della presenza di ulteriori forme di controllo in specifici settori, opposte in essere sulla base dell'operare di altre autorità, che si vengono sovente a configurare anche come istanze e sedi di concertazione, ove possono avvenire forme di negoziazione o di conciliazione, volte ad evitare la presenza di clausole vessatorie piuttosto che a dover intervenire successivamente per la loro repressione. Importante in questo settore è il ruolo assegnato anche per legge comunque alle Camere di Commercio, anche su questo c'è una specifica relazione. Per quanto concerne il controllo individuale, sicura è stata l'influenza manifestata dalla proposta e dall'emendamento richiamati nell'introduzione del rimedio dell'inefficacia all'interno dell'articolo 1469 quinquies. Anche a questo riguardo la direttiva, prevedendo al suo articolo 6 che le clausole abusive non vincolano il consumatore, nelle precedenti proposte si parlava di nullità, non si impegna nella scelta tra nullità assoluta relativa, annullabilità, inefficacia, inopponibilità, e rimette alle legislazioni nazionali e dalle condizioni ivi stabilite la precisazione della più specifica misura da adottare. Il rimedio della inefficacia, auspicato per la verità da più parti e per più motivi, era anche suggerito dalle soluzioni adottate in altre esperienze, ad esempio l'esperienza tedesca con la figura del Bundesanzeiger. Esso avrebbe senza difficoltà consentito di evitare l'applicazione dell'articolo 1419, primo comma, codice civile, che prevede la possibilità che la caduta della singola clausola possa coinvolgere la caduta dell'intero contratto, risultato non auspicato e in genere non utile per il consumatore. Prevedendosi che le clausole giudicate vessatorie sono inefficaci mentre il contratto rimane efficace per il resto, e che l'inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore ma è rilevabile l'ufficio dal giudice, si è al riguardo aperto un altro acceso dibattito nel tentativo di inquadrare questa disciplina complessa nell'ambito delle tradizionali figure dogmatiche e concettuali, rivelandosi delle disarmonie rispetto ad esse e ravvisando talora la necessità di forgiare nuovi schemi che meglio potessero attagliarsi alla tutela introdotta. Il problema è apparso ancora più complesso per la presenza di spezzoni di disciplina che appaiono ispirate a logiche ed istituti diversi. Chiara comunque è stata la scelta di privilegiare la via ritenuta maggiormente idonea a garantire una più elevata forma di protezione degli interessi che si riteneva dovessero essere tutelati, quelli del consumatore, rispetto alla preoccupazione di un corretto inquadramento e allineamento nelle categorie, nei concetti e nei dogmi tradizionali. Io ho sottolineato anche il passato, correndosi visto altrimenti di incorrere di nuovo in una sorta di inversion method rimproverata a suo tempo alla giurisprudenza dei concetti. In presenza di queste situazioni si compie un'operazione valutativa nell'attribuire prevalenza all'interesse da tutelare e nell'adeguare la tecnica legislativa alla patologia. E questo adeguamento avviene facendo riferimento al valore assiologicamente preferito da parte dell'ordinamento. Ciò è quanto sembra si stia verificando con riferimento alla figura di nullità che è subentrata nel codice del consumo alla inefficacia. Come voi sapete, nell'opera di traduzione è stato cambiato il rimedio della inefficacia con il rimedio della nullità di protezione. Nell'opera di traduzione, infatti, il legislatore, in conformità al parere espresso dal Consiglio di Stato anche su questo punto, ha provveduto a sostituire il termine inefficacia con quello ritenuto più tecnico di nullità, prevedendosi una ipotesi di nullità di protezione. In particolare, nel parere richiamato, si sottolinea che il ricorso alla categoria della inefficacia non avrebbe sciolto tutti i dubbi sugli aspetti del regime giuridico del rapporto non affrontati dalla normativa in esame, richiamandosi in particolare il regime della prescrizione, il tema della tutela dei terzi, il problema della salabilità, la disciplina della conversione. Si ritiene e si precisa però che la frantumazione della categoria in passato unitaria della nullità rende fisiologico che in talune circostanze siano apportate in una logica di protezione deroghe anche significative allo statuto tradizionale della nullità medesima. Un importante contributo sulla ricostruzione di queste nuove forme di invalidità è venuto e sta venendo dalle numerose e preziose opere scritte dalla dottrina sul tema, anche da nostri carissimi amici, sul modo di configurarsi di tali invalidità, sugli interessi tutelati, sul loro modo di operare, sulle possibili forme di convalida e sui presupposti che devono sussistere affinché esse siano rese possibili, evitando da un lato che esse siano poste in essere sulla pressione e sotto il dominio che permane del contraente forte, e evitando però dall'altro lato che si sia costretti a fare a meno di un regolamento di cui pur sempre si avverte l'utilità e la funzionalità alla realizzazione degli interessi del consumatore. Un importante contributo sulla ricostruzione di queste nuove forme di invalidità è venuto e sta venendo dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Essa, ponendosi su una linea di apprezzamento della scelta operata dalla normativa italiana, si esprime a favore della rilevabilità di ufficio del carattere abusivo di una clausola a vantaggio del consumatore, a partire in specie da una sentenza del 17 giugno 2000, la famosissima sentenza Oceano Gruppo Editoriale, che coglia la dottrina dell'intervento positivo e statuisce che l'obiettivo dell'articolo 6 della direttiva non potrebbe essere conseguito se i consumatori fossero tenuti a eccepire essi stessi la possibilità di una clausola, e che una tutela effettiva del consumatore può essere ottenuta solo se si riconosce al giudice nazionale la facoltà. In primo momento la Corte di Giustizia parla di facoltà di valutare l'ufficio si fatta clausola. Questa linea viene ribadita dalla sentenza del 21 novembre 2002, sentenza Cofidis, quindi del 26 ottobre 2006, abbastanza claro, e proseguita con una sentenza del 4 giugno 2009, sentenza Pannon, che in maniera più articolata stabilisce che il giudice ha l'obbligo, ecco, vedete il passaggio, quindi non più solo facoltà, ma l'obbligo, venendosi a conferire dunque una sorta di potere-dovere di rilevare d'ufficio la natura abusiva di una clausola, ma a partire dal momento in cui egli dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari a tal fine. Si precisa poi che se esso considera abusiva una siffatta clausola, non la applica, tranne nel caso in cui il consumatore vi si opponga. Si tratta in definitiva di un potere-dovere condizionato nell'esercizio anzitutto all'interpello del consumatore e quindi all'insussistenza di un'opposizione di questi. L'esercizio del potere-dovere in oggetto non appare dunque assoluto e incondizionato come nelle nullità tradizionali, bensì trova un possibile limite nel concorrente prioritario interesse del consumatore a mantenere in vita la clausola abusiva. Ribadisce di recente su questo punto la sentenza Pannon, un'altra più recente sentenza del 14 giugno 2012. Nel dare spiegazione al concatenarsi di queste sentenze nell'ambito di una prospettiva secondo la quale sembra che la Corte di Giustizia, quando decide sui poteri ufficiosi del giudice, vada ormai, come si è detto, a chaque decisione, si colloca la sentenza del 9 novembre 2010, la Benzucchi Meeting, secondo cui il giudice nazionale deve adottare in ufficio misure istruttorie. al fine di accertare se una clausola rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in caso affermativo, valutare l'ufficio carcere eventualmente abusivo di una stata clausola. Sentenza che, anche se in termini problematici, per il dubbio che il suo dictum debba restringersi al caso e al tipo di clausola presi in esame, solleva il quesito dell'espansione dei poteri istruttori del giudice e l'interrogativo se nella materia consumeristica questi sono stati resi comunitariamente prossimi o comunque assai vicini a quelli che si reggono per il rito del lavoro, con un'inevitabile ripercussione sotto il profilo della intangibilità del principio dispositivo, con un ulteriore più ampio interrogativo se si sta andando, pur non avvertendosi la necessità, come se detto, di nuove partizioni, verso un diritto processuale dei consumatori, che anche per altri profili tende a prospettarsi come regime speciale. Importante a tal riguardo la sentenza del 16 novembre 2010, sempre della Corte di Giustizia, la FOTOST, che sottolinea comunque il necessario collegamento con le disposizioni processuali nazionali, statuendo che la direttiva 93/13 impone al giudice nazionale di valutare anche d'ufficio il carattere abusivo di una clausola ove tale giudice disponga a tal fine delle informazioni necessarie riguardo alla situazione giuridica e fattuale e possa, in forza delle disposizioni processuali nazionali, anche qui è un sistema diciamo non soltanto comunitario ma che si deve necessariamente collegare anche con le discipline nazionali, che possa in forza delle disposizioni processuali nazionali effettuare una tale valutazione nell'ambito di procedimenti analoghi basati sul diritto nazionale, con il possibile coinvolgimento ad esempio in Italia dell'articolo 183,4 codice di procedura civile, il quale stabilisce che il giudice può e deve provocare il contraddittorio sulle questioni che possono essere decise d'ufficio. Sembra che la Corte di Giustizia stia scrivendo pagine importanti, anche sulla base di altre recentissime sentenze con riferimento anche a procedimenti collettivi, in merito ai poteri del giudice con riguardo alla valutazione di abusività delle clausole ed in merito alla modulazione dei corrispondenti livelli. Sicché, oltre a discorrersi di nuove nullità, si parla anche di nullità comunitarie, in cui sono solerte ricomprese altre forme di invalidità, non necessariamente discendenti da un giudizio di abusività. Viene spontaneo operare una valutazione complessiva dell'ampliamento dell'intervento ufficioso del giudice o di altre autorità di controllo. Va tenuto presente infatti che il controllo amministrativo contro le clausole vessatorie introdotto nell'articolo 37 bis, come abbiamo già detto, sollecitato anche, come si è rilevato, dalla scarsa incidenza che ha avuto in concreto il controllo giurisdizionale, ci si è chiesti perché si reinterviene e si introduce una forma di controllo amministrativo quando si era fatta la scelta della via del controllo giurisdizionale. Ebbene, si è rilevato che il controllo giurisdizionale ha avuto poi sostanzialmente una non così grossa incidenza. E il controllo amministrativo può essere attivato, sentite le associazioni di categorie e le camere di commercio interessate, d'ufficio o su denuncia. È prevista anche la possibilità di interpello da parte delle imprese interessate in merito alla vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare. La tutela amministrativa, a differenza di quella giurisdizionale, non inibisce l'uso della clausola né incide sulla sua validità. Essa ha esclusivamente un effetto dissuasivo nei confronti di chi l'ha predisposta e un effetto divulgativo e informativo, riferendosi particolari forme di pubblicità nei riguardi dei potenziali consumatori e del mercato. Resta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sulle sanzioni. Sul piano sanzionatorio si prevede la possibilità di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi di informazione e pubblicazione. Sembra confermarsi pertanto la scelta già operata dal legislatore in tema di avvio del procedimento contro le pratiche commerciali scorrette e si conferma la volontà di rendere più efficace l'enforcement pubblico attraverso l'iniziativa ufficiosa. Sembra confermarsi la stessa connessione tra clausole vessatorie e pratiche commerciali scorrette, che aveva indotto a prospettare la possibilità di un intervento ex articolo 27 del Codice del Consumo dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, volto a sanzionare l'attività nella quale vengono utilizzati i contratti che contengono clausole vessatorie. Il forte ampliamento dell'enforcement pubblico in rigorosità, che in questo modo si intende sì tutelare in maniera più efficace il consumatore, ma che si vuole nel contempo garantire che il mercato permanga il più possibilmente sgombro da pratiche vessatorie che non consentono di realizzare, come si diceva anche in apertura, un mercato pulito, trasparente, equo, efficace ed efficiente. Ancora una volta la tutela del consumatore sembra intrecciarsi con la tutela del mercato e viceversa, con inevitabili, comprensibili e palmari interconnessioni di interferenze. Io sto vedendo che l'orologio scorre, avevo alcune considerazioni da fare per quanto concerne il diritto di ingresso, poi per quanto concerne la clausola generale, diciamo, che definisce clausola vessatoria, la clausola che determina il significato di costituire il malgrado la buona fede, con tutte le polemiche che ciò ha comportato, e qui diciamo faccio riferimento nel testo scritto a questi aspetti, così come faccio riferimento nel testo scritto anche al controllo di trasparenza che viene utilizzata come strumento per evitare la presenza di clausole vessatorie, e ci si pone poi l'ulteriore interrogativo se possa essere essa stessa indicata come criterio di valutazione della vessatorietà. Vedo però che non posso abusare né della vostra pazienza, né posso far attendere oltre, diciamo, anche gli altri relatori. Vorrei concludere quindi osservando che nei confronti della nuova direttiva, che abbiamo chiamato in apertura la 2011 numero 83, che lascia intravedere la possibilità di introdurre, anche con riguardo alle clausole abusive, modifiche di non secondo piano, e la necessità di adeguamenti per conformarsi ad uno standard di protezione del consumatore più elevato rispetto a quello attualmente vigente sotto numerosi profili, si paventa, ancora una volta, che essa possa completare, anche se limitata, abbiamo detto, non si è dato vita al vero e proprio codice dei consumi europeo. In ogni caso, sono presenti tutta una serie di oneri, di adempimenti, per cui si paventa che essa possa comportare, in specie, agli occhi delle imprese, un appesantimento di spese, oneri e gravami, e non sono mancate già due critiche in questo senso. Questa preoccupazione, per la verità, io avevo avuto già modo di esprimere con riferimento al recepimento della direttiva 93/13, già dal 1994. Ebbene, ho visto che nel programma del convegno, ma non lo vedo il professor Carazzoni, non lo so se sì, ho visto che nel programma del convegno che Carazzoni nella sua relazione fa riferimento ai costi, agli oneri, e come aziendalista non poteva non essere così. Continuo allora a rivelarsi utile e particolarmente proficuo questo dialogo che in genere in questo convegno, ormai quasi come una sorta di tradizione, instaurato sempre, diciamo, oggi, ecco, instauro con il professor Pellicieri. Ebbene, questa volta voglio rivolgere anch'io a lui un'ulteriore provocazione, al fine di verificare il possibile aumento o recupero di costi che la lotta alle clausole abusive e il continuo adeguamento alla disciplina per essere prevista può comportare, e se questo può creare ulteriori problemi per il nostro Paese in un periodo di difficile crisi economica. Vi ringrazio proprio per la pazienza.